Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi e anche gli auguri a chi porta il nome di Biagio. Non sono tanti, ma sicuramente ce ne sono. Da parte di Claudio e di
Bianna,
Anna.
certamente stavo,
Ecco,
sì.
Davide, cos'è che dice adesso Claudio? Cosa
Quello
dirà?
pensavo ai Biagio, no? C'è pochi, ma ci sono senz'altro, sì, a San Biagio.
Sì,
Avevo,
Biagio, sì, c'è qualcuno, eh.
sì, non molti, ma
Ecco,
sicuramente.
abbiamo fatto la benedizione della gola, ma io pensavo, un momento, noi praticamente per tutti i mali di gola, cioè gli altri mali, no? Però pensavano, se noi chiedessimo anche di guarire dai peccati di gola, per esempio, quello non era
Magari
mica
chiedere.
previsto, eh.
Sì.
Eppure c'è il peccato di gola. Pensa quanti se ne fanno oggigiorno, eh?
Ma
Anche di
molti,
quelli, no? Tutti, cioè,
anche.
i sensi devono essere assolutamente accontentati, ecco, nelle loro voglie. Eh?
Oggi soprattutto, sì, non si fanno
Sì.
rinunce assolutamente.
Non solo, ma tu vedi i bambini. Allora, tesoro, ti ho messo dentro nella cartella o nello zainetto la brioche. E il bambino, di che
Quale?
cosa è ripiena? E dice gli albicocca. No, non mi piace, non lo voglio, non lo voglio. No, io voglio solo quello con la crema.
E così funziona, le mamme pronte ad esaudire ogni minimo desiderio. È così, è
Già da
vero?
piccoli, no?
Sì.
Mi raccontavano, per esempio, che in un supermercato c'era un bambolotto, un bambino piccolo, piccolo, ma diciamo già, parlava. Dunque questo cosa ha fatto? Voleva qualche cosa che ha visto, diciamo, non so cos'erano, cose da cioccolate, caramelle, io non so, insomma qualcosa comunque che lui voleva. E la mamma dice, no, vada, non possiamo prenderlo, insomma. E quello si è messo a gridare, no? Ah, voglio, ho fame, ho fame. Praticamente, cioè, faceva svergognare la mamma, sembra che lo facesse morire di fame, no? Per cui, povero bambino, guarda, ha fame la madre così crudele che non gli compra qualcosa da mangiare, ma che madre degenera. Ma guarda un po', ho fame, eh? Hai
Sì.
capito? Piccolini,
Sei
no?
costretta, pur
Sì, per
di,
cui per
ecco, quindi
farlo
consiglio.
smettere, allora lui
Esatto.
sa che
Il
quando
debole.
grida, per non fare la mamma, siccome non vuole fare brutta figura, cede, dovrà cedere, no? Pensa che cosa,
Astuzia, che, ma pensa, guarda che sono furbissimi, non si crederebbe, ma è
eh?
così,
Sì,
hanno un'astuzia
beh.
incredibile. Sanno chi è il più debole anche dei due, dove poter,
Sì, se
ecco,
il papà è più
insistere.
severo va
Sì,
dalla mamma,
è
se la mamma è più
ovvio,
severa va dal papà. E
è
se
ovvio,
no va
sì.
dalla nonna se c'è in circolazione, no? Perché nonna, il papà e la mamma non mi vogliono regalare così, sono cattivi. Allora la nonna che non vuole sentire, ma no che non sono cattivi, ma vieni qua dalla nonna, dai, va là, ti do
Certo,
io dei soldini così te lo
certo.
compri. Eh?
E avanti così, e
E
così dopo
avanti
sono
così.
la senza
Adesso a
spina
proposito
dorsale.
di cose, questo lo dico perché è una cosa che non c'entra con la trasmissione, però ve lo devo dire perché domenica sera una signora amica mi ha raccontato un fatto, che ve lo dico perché non vi capiti anche a voi, no? Dice, un nostro amico conoscente, insomma di famiglia, ci ha raccontato sto fatto, dice, stavo camminando lungo la strada, dice, cioè sul marciapiede camminavo, a un certo momento si ferma una macchina, scende, cioè, fa scendere il finestrino, oh, sono contento, ma da quanto tempo non ti vedo, così esce una bella ragazza, no? Lei sapeva di usare questo metodo, questa arma, no? Della sua avvenenza fisica. Caro Luigi, da tanto tempo che non ci vediamo, caro, e lo abbraccia, no? Lui però se io veramente non so, magari da qua, siccome oggi queste donne una volta sono more, una volta sono bionde, una volta hanno la faccia scura, una volta ce l'hanno chiara, se capisce più niente, dice, ma forse io non mi ricordo chi l'ha, insomma questa mi abbraccia, mi stringe così, io rimango come un rimbambito perché dico, io veramente questa qua non l'ho mai vista. Solo che dopo centinaia di metri entra in un bar, ordina il caffè, mette le mani nel portafoglio, non c'è più.
Aio.
Capito?
Sì.
Per cui state attenti se c'è qualcuno che dice, oh carissimo, da tanto tempo che non ci vediamo, guarda, è meglio che non ci vediamo ancora per tanto tempo, perché vi sparisce il portafoglio, no?
Attenzione.
Allora, questa qui praticamente ha rubato il portafoglio, no? Ma una donna, per esempio, una ragazza anche, diciamo, di bel aspetto, poco vestita, che cos'è che ti ruba? Anche quella ti rubano, anche se non ti toccano. Se tu guardi e desideri in cuor tuo, hai commesso adulterio, no? Per cui ti ha rubato la grazia di Dio, capito? Per cui, cioè, quello lì era un fatto, diciamo, fisico, l'altro furto è un furto spirituale, per cui, cari miei, lampa dei miei passi la tua parola, ma anche l'attenzione, vero? Saper discernere anche gli eventi, capire, cioè il Signore permette delle cose, no? Permette delle cose perché tu comprenda, per cui parla in parabole, con i fatti, però bisogna vedere come tu li interpreti, no? Questo è molto importante. E poi pensavo, no? Gesù che dice i figli delle tenebre sono più scaltri dei figli della luce. Insomma, l'ha detto Gesù, per cui vuol dire che i figli della luce sono meno scaltri dei figli delle tenebre. Vedete che ci mangiano gli spaghetti sulla testa fra un po', no? E noi sempre stiamo zitti, perché ma non bisogna dire queste robe qua, no, ma bisogna avere pazienza, bisogna avere la carità, bisogna che cosa? Bisogna, no? Mi hanno riferito, no, che in un sito ci ha messo su qualcosa, no, che riguarda tutte le fandonie, le eresie che insegnano i testimoni di Geova. Si è scatenato l'inferno, dice, è arrivata una valanga di, capito, i figli delle tenebre, no? Quando, diciamo, parlano male delle cose della nostra fede, non c'è nessuno che parli, silenzio, non si deve disturbare perché noi siamo ecumenici, no?
Sì, sì, siamo conigli, ecco i conigli dove sono, altro che storie, sì, veramente.
Ecco,
esatto.
Per cui anche questo è un altro dato di fatto, vi racconto le storie così. Beh, ieri sono andato, adesso vi racconto delle cose belle adesso, no? Ieri sono andato in un, ogni tanto tu sai che io vado in quel santuario là, sì, che è a 1600 certo, metri, c'era naturalmente la neve, tutti i boschi, insomma le Dolomiti, tutte le cose bellissime, e vado di proposito nei giorni feriali, anche se ieri era una grande festa, no? La presentazione di Gesù al Tempio, cioè è una grande festa, però diciamo che passa in secondo ordine perché è in un giorno feriale. Poi dopo c'è stata la celebrazione della Santa Messa, la processione, tante belle cose, insomma abbiamo goduto, ecco, stare in questo santuario mariano nel giorno in cui Gesù è presentato appunto al Tempio, no? Per offrirlo al Signore, il primogenito. Poi tutti i commenti, la meditazione, ora lascio al Signore che il tuo servo vada in pace, ecco, luce per illuminare le genti, di quelli che si fanno illuminare, perché se tu ti metto il lampione, no? E tu ti apri l'ombrello nero, diciamo che tu la luce non la vedi perché sei sotto un ombrello nero, sotto il lampione, per cui sei ancora al buio, no? Ma allora, beh, dopo diciamo prendo sempre l'occasione poi di andare a farmi una camminata in mezzo ai boschi, nei così nei sentieri innevati, ma insomma sto così bene, ecco, nel silenzio, nella pace, dove tutto parla di Dio, diciamo, tu lodi il Signore per tutte le meraviglie, pensate, con il freddo, ecco, si formavano, diciamo, dei cristalli di ghiaccio, che sono tutte delle stelline, delle composizioni, pensa che sembravano delle felci, ma tutte di ghiaccio però, non di erba, diciamo, no, di la pianta della felce, era tutta una formazione di ghiaccio, no? È bellissimo, no? E là, insomma, in questo pace, questo silenzio, poi ostinatamente io voglio trovare un mazzolino di fiori da portare alla Madonna, no? E mia moglie dice, ma no, guarda che c'è ancora, vedi, tutta sta neve qui, è impossibile che ce ne siano, è troppo freddo, no? Ieri non c'erano 17 gradi sotto zero, ma eravamo a 9 sotto zero, ma il giorno prima era 17 sotto zero, per cui, vabbè. Ma però, no, dico, guarda, io, la Madonna deve farmi trovare, fare un mazzolino di fiori, no? Quali sono questi fiori? Sono l'erica, no? È un fiore, insomma, che fiorisce in montagna, vero, così, e cammina, diciamo, dove qualche filtrava il sole, qualche buco, diremo, in mezzo alla neve, insomma, ho trovato un po' qua, un po' là, un mazzolino di fiori, ma fioriti però, perché gli altri sono tutti chiusi perché c'è freddo, no? Cioè, però dove batteva il sole si vede che qualcuno, diciamo, ecco, è sbocciato. Allora dico, vedi, anche questo ha un significato, no? In mezzo a questo mondo di ghiaccio, non quello della montagna, no? Il freddo, cioè l'amore verso Dio che non c'è, praticamente si offende Dio, c'è l'indifferenza alle cose che ha detto Dio, no? Per cui c'è freddo, c'è ghiaccio, no? Però il Signore dove fa filtrare dei raggi di luce di chi le accoglie, possono sbocciare dei fiorellini di santità. Ci sono, sono delle anime sante, delle anime veramente virtuose in mezzo a questo mondo, a questa specie di mondo che è ridotto come la Groenlandia, tutto ghiaccio e nevi, no? Però c'erano questi fiorellini e l'ho portati alla Madonna perché dico, siccome questa zona qui è sotto la tua protezione, tu mi devi far trovare dei fiori che io devo portare a te, perché sono tuoi, no? Per cui devo portarli. E l'ho trovati.
Sì, 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 ci credo. Credo. Dove batte il sole, qualche rametto riesce a spuntare col tepore, a dare qualche...
Però vedi che risponde subito, cioè, con tutto quel freddo, no? Con la neve, così, no? Ha preso un po' di sole per un paio di giorni, tac, subito è fiorito. Noi con tutte le comunioni che facciamo, qua non fiorisce un bel niente, altro che sole, no? Qui c'è sarebbe l'estate o la primavera di ogni mattina, ma che strano che non fiorisce un bel niente, no? Siamo sempre gli stessi, no? Chiusi, in attesa di che cosa? Cos'è che stiamo aspettando? Di far tutto senza sforzarci di entrare per la porta stretta. E così, ecco, vi ho raccontato un po' di cosine, comprese i portafogli spirituali e anche quelli fisici e quelli spirituali. State attenti che se trovate gente, oh carissimo, cioè non ha mica salutato una signora, magari può darsi anche perché gli spariva la borsetta, difatti qui vedo che ogni giorno si sente, la vecchietta è stata derubata 2 volte in 2 giorni, dalla borsa gli hanno tolto il portafoglio, e l'aspettavano in un certo posto, al cimitero, sentite che storia, per cui la vecchietta va al cimitero, c'è poca gente, giorno di lavoro, si avvicina qualcuno e 2 volte gli hanno portato via la borsa.
È vero, è vero. In pieno giorno, sì.
confusione di idee, predominio di ladri, di verità, poi quelli che sono ladri di verità, quelli addirittura sono autorizzati, ecco, e anche pubblicizzati e anche, diciamo, stampati sui giornali pure. No? Anna, però prima, allora, ieri era la festa appunto della Candelaria e volevo leggervi un pensiero di Sant'Antonio, perché c'è questa mia carissima amica, vero, che mi fornisce questi bei pensieri. Allora, questo qui di Sant'Antonio, sentite un po'. Oggi, dice Sant'Antonio, i fedeli cristiani portano in processione nel Tempio la candela accesa, che è composta di cera e di stoppino. Nella fiammella è simboleggiata la divinità, nella cera l'umanità, nello stoppino l'acerbità della passione del Signore. In questi tre elementi consiste la vera penitenza, nel fuoco l'ardore della contrizione che sradica le radici di tutti i vizi, nella cera la confessione del peccato che fonde come la cera al fuoco. Pensa che bello, no? Cioè, nella confessione, nella cera, la confessione del peccato che fonde come la cera al fuoco. Nello stoppino l'asprezza della espiazione. Ecco, per cui Sant'Antonio da Padova, che la sua lingua incorrotta, perché sentite che prediche faceva lui, i suoi sermoni, Sant'Antonio da Padova, che poi è da Lisbona in verità, ma insomma ci siamo appropriati, ecco, di questo titolo, che poi io ho visto sempre a Fatima c'è un albergo Sant'Antonio di Padova, che strano, si vede che non sapevano che era di Lisbona. Allora Anna, tocca a te,
ecco,
stavolta.
Sì, sì, benissimo. È sull'esempio della moltitudine di testimoni dell'Antico Testamento che hanno esercitato la fede fino all'eroismo, sacrificando persino la vita, l'autore esorta i cristiani ad essere fedeli al dono della vocazione ricevuta, invitandoli con le metafore della corsa e della lotta a correre con perseveranza, distaccati da quanto li può distogliere da Gesù, fissando lo sguardo su di Lui, autore e perfezionatore della fede, guardando a Lui, senza perderci d'animo, resistiamo nella lotta contro il peccato. Dalla lettera agli Ebrei, fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate, perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Bellissimo. Cioè, è bellissimo. Diciamo che non serviva che lo dicessi, perché c'è forse qualcosa che il Signore ci dice che non è bellissimo come Lui. È tutta luce, tutta luce. Allora, fratelli, anche noi circondate da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, cioè questo essere assediati dal peccato non significa stare sulla sedia, come dire, a vivacchiare senza combattere, per cui gioco un po' sulla parola assedia, no? Allora, ciò che il peso e il peccato ci assedia, noi siamo assediati dal peccato. Accendi la televisione, proposte di peccato. Apri il giornale, proposte di peccato. Vai in giro per le strade, proposte di peccato. Cioè praticamente noi siamo assediati in verità da pensieri, parole, sguardi, da tutte queste cose, no? Corriamo con perseveranza, per cui non è che devi fare una corsetta, sono andato a fare un pellegrinaggio e ho fatto una corsa, ma che bello, ma che meraviglia, guarda, proprio io mi sono goduto, guarda, veramente mi sembra che mi sembra di essere convertito adesso, dopo quel pellegrinaggio che ho fatto, poi ne ho fatto un altro, poi ne ho fatto un altro. Corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, no? Tu fai una corsetta e poi dice, però è dura, è dura, sì, ho capito. Cioè, in teoria, questo discorso l'ho già sentito fare, no? In teoria sarebbe così, però in pratica, caro mio, come si fa? Sembra facile, sì, sì, tanti propositi, però la vita è diversa, no? Come si fa? In teoria sarebbe tutto giusto, ma io ce la faccio, no? È dura, no? Qui parla di perseveranza. No, la perseveranza vuol dire che tu devi continuare ad andare avanti senza fermarti, per cui addirittura con perseveranza nella corsa, perché se tu corri non hai tempo di guardare a destra e a sinistra, no? Stai correndo e quando uno corre non può distrarsi a guardare in giro, deve guardare la meta, deve guardare il traguardo, è vero? Dunque, nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo a Gesù, guardate a Lui e sarete raggianti, per cui lo sguardo, tu devi tenerlo fisso a Gesù, e se guardi Gesù crocifisso capisci tante cose, eh? Colui che dà origine alla fede e la porta a compimento, egli di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce. Allora, vedi, per questo ti parlo della croce, no? Che Gesù Cristo si sottopose alla croce disprezzando il disonore, cioè non ha detto, no, io queste cose non le posso fare, questo è disonorevole, io no, insomma, la persona come me che va ad essere inchiodata tra due malfattori, no, ma possibile, io sono Dio, no, io queste cose qua non le posso accettare. No, il Signore ha accettato di essere crocifisso come peggiore, cioè gli altri due erano meno miserabili di Gesù Cristo, secondo chi l'ha crocifisso, no? Difatti oggigiorno non diciamo di crocifiggere i detrattori, diciamo i malfattori, gli scandalosi, no, oggi è Gesù Cristo che deve essere crocifisso, non lo vogliamo, via dalle scuole, via dai luoghi pubblici, cioè deve morire anche la sua immagine, cioè deve essere tolto di mezzo, compresa la sua legge, perché noi siamo laici, no? Allora, lui si sottopose alla croce disprezzando il disonore e siede alla destra del trono di Dio, però lui sta là, noi invece che siamo qua. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori. E questi peccatori chi sono? Siamo noi, e mica sono gli altri, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Ecco, io oggi trovo che questi cristiani, che basta che gli attraversi la strada una formica, sono già in crisi. Ah, c'è una formica che ci attraversa una strada, ma dica, ma scherziamo. Poi bisogna essere perseveranti e guardare al traguardo. Salta la formica, aspetta che passi, ma tu non devi fermarti, cioè non devi diciamo spaventarti perché c'è una difficoltà, c'è una persecuzione. Non vi perdete d'animo, perché ecco qua, termina dicendo, non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Allora, tu hai resistito al peccato fino a versare sangue? No, per forza che ti sei perso, no? Hai perso la fede, cioè non hai combattuto fino al versamento di sangue. Ieri mi arriva un messaggio. Ah, caro Claudio, dice da tanto tempo che non ci sentiamo, un messaggino, no? Volevo darti una notizia perché tu mi hai detto che la devo smettere di fumare, no? E io ti ho promesso che l'avrei fatto, ma dice, in verità devo dirti che non ce l'ho fatta, continuo purtroppo a fumare. Adesso io gli manderò il messaggino e dico, senti, leggiti la vita del Beato Talbot, che invece non riusciva a togliersi il vizio della bestemmia, no? Ogni volta che gli scappava una bestemmia si piantava uno spillo nella carne. Dico, prova tu a ogni sigaretta a piantarti uno spillo nella carne, vedrai che smetti presto. E gli scriverò questo messaggio qua. Cioè, all'effusione di sangue, no? Dico, parlo di sigarette, no? Ma qua, praticamente noi bruciamo tante grazie, cioè le grazie che il Signore ci fa. Noi ci mettiamo una cartina intorno e ce le fumiamo, nel senso che le bruciamo, le inceneriamo, consumiamo questi doni di Dio e ce li fumiamo come le sigarette, no? Invece di dire Signore mio, quanto è grande il tuo amore per questo misera tua creatura, nonostante tutto, tu mi segui, mi perdoni, mi aiuti, insomma, mi conduci, mi illumini. Ecco, mi aiuti in tutto, ma io non ci faccio neanche caso. Mi faccio le comunioni? Diciamo che, dice, quante sigarette hai fumato oggi? Dice, oggi ne ho fumate 15. Diciamo, se tu riuscissi, diciamo, a dirti 15 poste del rosario, per esempio, ti farebbe molto bene all'anima, no? E invece ti sei fumato 15 sigarette, no? Cosa hai guadagnato? Niente, hai perso soldi. Una signora mi ha detto, noi in famiglia spendiamo 1000 euro al mese di sigarette. 1000 euro al mese di sigarette, capito? 1000 euro al mese di sigarette. Fumano tutti, ma mica poco, eh? Allora, il signore dirà, adesso tu dove vuoi andare in paradiso, no? Sei sempre stato in mezzo al fumo, adesso vai a scontare un po' di fumo, eh? Dico, parlo di fumo, ma questi fumano le sigarette, fumano il tabacco, ma dico, qui fumiamo le grazie, noi bruciamo le grazie. Anna, leggi Sant'Antonio, no, no, San Paolo.
San Paolo, sì.
Leggi.
La meditazione di Don Dolindo, capitolo dodicesimo, lettera agli ebrei. Il significato letterale di questo capitolo è l'introduzione proprio a pagina 2725. Dice Don Dolindo, riferito a San Paolo, dopo aver ricordato tanti luminosi esempi di fede, per esortare gli ebrei convertiti a perseverare nella professione della fede anche in mezzo alle persecuzioni che subivano, San Paolo propone loro l'esempio divino di Gesù Cristo, che per redimere gli uomini sopportò la croce. Le persecuzioni che subivano i cristiani per la fede, infatti, potevano scoraggiarli, preferendo essi la tranquillità di una vita senza sacrifici e senza noie. Questo desiderio di godere la vita e la facilità di lasciarsi vincere dal peccato, che è conseguenza di una vita che non si ispira al dovere, ma all'egoismo del proprio comodo, costituiva l'ingombro a perseverare nella fede. San Paolo chiama ingombro alla perseveranza nella fede la fiacchezza della volontà, nel tenersi fedeli a Dio. E le occasioni del peccato, riferendosi alla concezione della vita cristiana, da lui paragonata ad una gara di corsa e di combattimento nello stadio. Chi corre per conseguire il palio della vittoria e trova un ingombro che gli impedisce la corsa, si arresta e non va più avanti. Chi correndo si lascia distrarre da quelli che non lo incoraggiano, ma lo allettano a riposarsi comodamente, o ne rallentano l'impeto con seduzioni di piaceri sensuali, viene meno e non prosegue animosamente nello stadio. Il ricordo di coloro che vinsero la prova trionfalmente, invece, può dargli l'impeto dell'emulazione, ed anche se lasso, continua con sacrificio. anche se avverte dolori nei muscoli, prosegue. Perciò San Paolo, ricapitolando quello che ha detto con gli esempi degli eroi della fede, li considera quasi come un nugolo di spettatori della corsa del cristiano che animano la vittoria e dice: con costanza corriamo nella gara che ci viene proposta. Nelle gare olimpioniche il maggiore incitamento alla vittoria era dato dalla presenza dell'imperatore e più che dalla grande nube di testimoni, di spettatori, vincitori di altre gare, lo sguardo al capo, che portava i segni del suo valore e delle sue vittorie, spronava a superare gli ingombri e a non farsi distrarre nella corsa e nel combattimento. Gli ebrei convertiti al cristianesimo erano esposti a gravi persecuzioni e sofferenze da parte dei loro connazionali e soprattutto dalle autorità religiose, sempre fieramente ostili a Gesù Cristo e a quelli che lo seguivano. Le persecuzioni potevano disorientarli e scoraggiarli. Perciò l'Apostolo, dopo averli esortati a rimanere fedeli nella prova, avendo lo sguardo a Gesù Cristo immolato per loro amore, ricorre ad un altro argomento, prima minimizzando le persecuzioni che subivano. Voi davvero non avete ancora resistito sino al sangue nella lotta contro il peccato? E voleva dire: soffrite, è vero, ma non fino al punto di spargere il sangue per rimanere fermi nella fede, lottando contro il peccato. Nella sua grande anima San Paolo riguardava come cosa sopportabile le contrarietà quando non erano giunte sino al martirio. Egli, per amore di Gesù Cristo, era pronto e disposto a versare per lui il sangue. Aveva sofferto indicibili pene nel suo apostolato, ma le riguardava come cosa da nulla di fronte al sacrificio del proprio sangue. E perciò minimizzava le persecuzioni che subivano gli ebrei convertiti. Era un primo argomento per incoraggiarli, ma ricorre ad un altro argomento più valido per quelli che potevano riguardare i dolori che subivano come una iattura e incoscientemente come un segno di riprovazione da parte di Dio per avere essi abbandonato la religione ebraica. Era una tentazione facile a venire loro, insinuata da Satana. San Paolo la previene prospettando le tribolazioni che soffrivano come una purificazione dei loro peccati, come una correzione e una prova data loro da Dio, non per ostilità, ma per amore paterno. È profondamente psicologico, per indurre le anime a sopportare i dolori senza smarrirsi. Quando si pensa: io soffro, è vero, ma il Signore mi castiga e mi corregge perché io lo merito per i peccati che ho fatto. O quando si considera in un modo più ottimista che il Signore ci prova per raffinarci nella virtù e nella fede. L'asprezza del dolore si attenua e sorge nell'anima, anche fra le lacrime, un sentimento di pace, una tenerezza verso Dio, nella rassegnazione alla sua volontà che è amore. Ecco, Claudio.
Allora, io direi a questo punto però di chiedere una pausa. Volevo dire qualcosa sul Salmo, ma chiediamo una pausa musicale.
Benissimo, sì, certo. Ricordiamo agli ascoltatori il numero di telefono di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria.
Ave Maria. belle, eh?
Che belle, davvero. Che
belle. E infatti le conosco queste canzoni qui, sono un bel coro questo qui.
Bellissimo.
La famiglia dell'Ave Maria, sono questi qua. Dunque, abbiamo qui il Salmo, che come al solito, cioè le parole, sempre più che leggerle bisogna pesarle. Ti ricordi questo termine? Pesare le parole. Allora, dice, ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano. Allora, uno lo legge e dice, cosa vuol dire? Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano. Cioè, naturalmente si presume che quelli che ti cercano ti trovino. Difatti, il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano. Per cui, coloro che lo cercano, lo trovano e loderanno il Signore perché l'hanno trovato. Questo è il significato, no? Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli, i poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano, il vostro cuore viva per sempre. Cioè, quando uno ha trovato il tutto, poi diciamo che degli spiccioli gli interessa poco, quando ha trovato il tesoro, dice anche se io, cioè, vende tutto quello che ha per comprare quel campo dove c'è il tesoro, no? Ma chiaramente se io ricevo un pacco di banconote da 500 euro e mi cadono per terra dei centesimi, ma cosa vuoi che mi interessa? Ora c'ho un pacco di banconote in tasca, anche i centesimi, le monete, no, quella lì, chi le raccoglie se le tenga, no? Io ho trovato tutto, no? Il resto non mi interessa, no? Invece noi no. Noi ci siamo fatti rubare il capitale, no, del pacchetto di banconote da 500 e siamo là che cerchiamo i centesimi e perdiamo tempo a cercare quello che vale poco, abbiamo perso quello che vale tutto. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra, davanti a te si prosteranno tutte le famiglie dei popoli. Quando ci sarà il trionfo del cuore immacolato, credo che succederà una cosa del genere, no? Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Molte nazioni scompariranno dalla faccia della terra, vero? Per cui hanno capito il loro peccato, per cui torneranno, ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli, e certo, il trionfo provoca questo. A lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra, davanti a lui si curveranno quanti discendono nella polvere. Tutti, ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra e sottoterra, è scritto così, San Paolo così scrive. Per cui a lui solo si prostreranno, dice, abbiamo adorato idoli. Pensate un po', l'uomo, ma quanto misero è l'uomo, ma non lo vuole ammettere, no? Voi pensate, mentre Mosè sta parlando con Dio sull'Oreb, vero? Torna giù e trova sti miserabili che stanno adorando, hanno fuso un vitello d'oro che mangia fiene e adoravano quello, no? Almeno quelli lì, diciamo che adoravano un vitello che mangiava fieno, oggi si adorano i maiali però, non più i vitelli, eh? Aiuto, l'osservirà la mia discendenza qui, mentre i figli dei vostri figli non avranno lacrime per piangere colpa dei propri genitori, qui, dopo quel che accadrà, ecco, lo servirà la mia discendenza. E allora Madre Speranza ha detto che dopo la grande prova ci saranno così tante vocazioni che non ci sarà più posto nei conventi e nei monasteri. Lo servirà la mia discendenza. Avranno capito, dice, i nostri genitori hanno votato leggi contro Dio, sono stati castigati, noi abbiamo tanto sofferto a causa del rinnegamento della nostra fede, dei nostri padri. Ecco, noi ora vogliamo donarci totalmente a Dio, lo servirà la mia discendenza, è scritto. Si parlerà del Signore alla generazione che viene, e di cosa vuoi parlare? Ti conviene non parlare di tutte le miserie che hanno combinato gli uomini, vero? Si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunceranno la sua giustizia, era giusto che ci castigasse. Al popolo che nascerà diranno, ecco l'opera del Signore, ha restaurato la Chiesa, ha restaurato, purificato, ha rimesso in ordine tutte le cose, il cuore immacolato di mia madre ha trionfato su tutto ciò che era il contrario dell'immacolato, le sporcizie dell'uomo in ogni ambito. Ecco, allora adesso però c'è il Santo Vangelo dice secondo Marco. Poi ho detto Marco, sono tutti secondi quelli là, no? Ma non c'è neanche uno che è primo, sono tutti secondi. Vabbè. Anna, a te.
Sì, sì. Gairo e l'emoroissa ci offrono un grande esempio di fede nell'onnipotenza di Cristo. Solo un miracolo, infatti, poteva guarire quella donna e risuscitare la figlia del capo della sinagoga. È solo la fede in Cristo che salva. Preghiamo dunque Dio con fede per ricevere le grazie necessarie alla nostra santificazione. La donna inferma, inoltre, si fa comprendere quanto siamo bisognosi del contatto divino che può realizzarsi quotidianamente nella santa comunione e nella preghiera ardente. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza. «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporre le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo, chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero, tu vedi la folla che si stringe intorno a te, dici, chi mi ha toccato? Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse, figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire, tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga, non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro, perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse, Talita cum, che significa, fanciulla, io ti dico alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.
Bene, Anna, io direi
sì.
Che tu cominciassi a leggere il commento di Don Dolindo.
Certo, sì. Certo.
Va bene?
Perfetto. Eccomi, allora, capitolo 5, San Marco, su una pagina 677, 677. Gesù Cristo, invitato dai Geraseni ad allontanarsi dal loro territorio, non volle rimanervi più oltre, ma montato in barca passò alla riva opposta presso Cafarnao. Egli compatì lo spavento di quella gente ed ebbe pietà della loro incoscienza. Perciò, contro le sue abitudini, invece di imporre silenzio all'uomo che era stato liberato e al suo compagno di sventura, volle che essi avessero manifestato le grandezze di Dio. Lasciò in quei luoghi, come voci di apostolato, quegli stessi che poco prima erano stati voci di terrore, per non lasciare in completo abbandono quel popolo. Passato all'altra riva del lago ed appena sbarcato, una gran folla gli si radunò intorno e tra la folla gli si presentò un capo della sinagoga chiamato Gairo, che aveva la figlia agli estremi. Egli lo supplicò a venire in casa sua, ad imporre la mano sulla morente e a risanarla. Il poveretto non aveva una fede forte. Credeva che fosse necessaria la presenza del Redentore per salvarla, ma confidava che avesse potuto guarirla. Gesù Cristo compatì il povero padre e si mostrò subito pronto a seguirlo fino a casa. Trattandosi di una pubblica autorità e nella speranza di assistere ad un miracolo, la turba si affollò maggiormente intorno al Redentore. Ognuno si spingeva avanti e temeva quasi di perdere il posto che aveva conquistato a furia di spintoni. In quella ressa una povera donna, inferma da 12 anni di perdita di sangue, ridotta in povertà dai medici che l'avevano tormentata senza risanarla, anzi facendola peggiorare, corse alle spalle di Gesù e con viva fede toccò il lembo della veste di lui, sicura di guarire. Difatti, all'istante, avvertì un benessere che le fece capire di essere stata risanata. Gesù si voltò e domandò chi l'avesse toccato, poiché aveva avvertito che una virtù era uscita da lui. Era pressato da tutte le parti e gli apostoli si stupirono che domandasse chi l'avesse toccato. Ma egli non parlava di un contatto qualunque, parlava di un contatto di fede. La donna si rivelò e manifestò al Signore quello che era avvenuto. Era tutta timorosa e tremante, ma Gesù la rassicurò e le completò la guarigione dicendole: «Va in pace e sii guarita dal tuo malanno». Gesù volle che si conoscesse questo miracolo per divina delicatezza. L'arcisinagogo gli aveva detto di andare ad imporre la sua mano sulla figlia ed il Signore volle rafforzargli la fede e rianimargli la speranza, sapendo già la triste notizia che gli stava per giungere. Volle fargli capire quale potenza egli aveva per rendere meno terribile il colpo che stavano per dargli con la rude franchezza orientale, annunziandogli la morte della figlia. Egli infatti, che credeva necessario l'intervento ed il tocco di Gesù per risanarla, avrebbe potuto disperare sapendola morta. La scena dell'emoroissa accrebbe la sua fiducia e rese più penetrante la parola di Gesù, che lo esortava a non temere e ad avere fede. Giunsero alla casa e quale dovette essere lo schianto del padre nel notare il tumulto del popolo, le grida di quelli che piangevano la morta e tutto l'apparato funebre della casa. Gesù, per confortarlo e non dargli subito l'impressione della morte della figlia, disse ai circostanti che non si fossero affannati a piangere perché la fanciulla non era morta, ma dormiva. Tutti cominciarono a deriderlo, sapendo bene che essa era morta, ma egli parlava della morte per quello che è in realtà un sonno dal quale ci ridesteremo, e parlava perché avrebbe risuscitato allora stesso la defunta, come ridestandola dal sonno. Era tanto lontano dal voler impressionare il popolo coi miracoli che quasi svalutò quello che stava per compiere e non volle che la folla vi fosse stata presente. Fece venire con sé soltanto il padre e la madre della fanciulla e i tre suoi apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, e presa la fanciulla per la mano le disse in lingua aramaica: Talita cum, cioè fanciulla, alzati. Disse queste parole con tale maestà e con tale tono onnipotente che l'evangelista ce le volle conservare come le aveva dette lui. Fu un momento solenne, che avrebbe potuto venir meno di gioia i genitori della morta, ma che li lasciò calmi, avendo egli operato come se la risvegliasse dal sonno. Essa infatti si alzò, scese, cominciò a camminare e poco dopo mangiò. Il sacro testo fa notare che la fanciulla aveva 12 anni, precisamente quanti anni era durata la malattia della povera emorroissa. Dopo 12 anni di pene, questa era stata risanata, e dopo 12 anni di vita stroncata dalla morte, la fanciulla era risorta. La divina potenza di Gesù aveva guarito la donna adulta ed aveva risuscitato la fanciulla, come un giorno avrebbe ridonato alla donna di qualunque condizione ed età una novella vita, sottraendola alla schiavitù degli uomini e a quella della morte. Tutti i rimedi dati dai medici alla donna inferma non erano giovati a nulla, anzi l'avevano fatta peggiorare. Ci volle il contatto col mantello di Gesù per risanarla, il contatto della fede viva. Così tutti i rimedi degli uomini per sollevare la donna dalla sua abiezione non giovano a nulla, anzi la peggiorano. Occorre il contatto con Gesù attraverso la sua Chiesa, figurata nella veste di Lui. La giovinetta è condotta spesso alla morte dell'anima tra i canti e i suoni, che per la sua innocenza sono canti funebri. Il mondo non sa tenderle la mano per riporla nella bara. Il mondo non sa tenderle la mano che per riporla nella bara e urlare sulla sua perdizione. È solo Gesù Cristo che può prenderla per mano e ridonarle la vita. Molti credono di potersi arrogare il diritto o il dovere di risanare la donna e di ridonare alla gioventù femminile la vita. Ma qualunque potere civile è impotente ad educare una creatura così difficile ad essere elevata, risanata e guidata al bene. Lo diciamo a fronte alta: se la Chiesa ha il compito principale dell'educazione dei fanciulli e dei giovani per diritto divino, ad essa spetta il compito esclusivo per la formazione e la rieducazione della donna. Qualunque iniziativa che non sia solamente prettamente sacra e religiosa serve solo a sbrigliarla e ad accelerare il processo della sua degradazione. Oramai è l'esperienza che ce lo dimostra. Basta vedere che cosa diventano le donne trascinate nei movimenti politici e a quali eccessi di efferatezza e di malcostume giungono per convincersene. Chi legge, per esempio, i programmi di educazione che si prefiggono i comunisti e i nazisti rimane inorridito. Quei programmi sembrano scritti in una sala di manicomio. E dolorosamente sono scritti da esseri insatanati che ripetono in nome del demonio l'insidia fatta nell'Eden alla donna. le prospettano un ideale di diletto, di bellezza, di orgoglio e la trascinano in una realtà di affanno, di turpitudine, di degradazione. Le si fa credere, adulandola, che debba giungere fino ad essere una dea e la si riduce in realtà ad una morta. Gesù Cristo salvò i due indemoniati con una parola, comandando allo spirito immondo di andarsene, ma per salvare due donne, una dal malanno e l'altra dalla morte, volle un contatto con la sua veste e con la sua mano. La donna quindi può essere risanata e risuscitata solo con una maggiore vicinanza con Gesù. E questa vicinanza l'ha nel contatto con la Chiesa e nella comunione eucaristica. Tutti gli altri ritrovati per darle una vita nuova sono chimere che la conducono assai al di sotto della condizione in cui si trovava la donna pagana.
Meraviglioso.
Mamma mia.
Cioè, questa qui veramente, cioè, vi consigliamo, vero, di riascoltare, che queste cose non devono passarci dalla mente, anzi devono restare impigliate praticamente nella nostra memoria. Fatelo sentire ai vostri figli, alle vostre figlie, alle ragazze, perché qui Don Dolindo ha detto delle cose così vere, così meravigliose. Dice, quando la donna vuol liberarsi dalla schiavitù, poi dopo cosa succede? È diventata peggio di prima, e difatti ne abbiamo, l'abbiamo davanti agli occhi, le prove. È solo Gesù, è solo la fede, la morale, è vero, salva la donna, salva l'umanità. Nel programma, nei programmi massonici è scritto così: cioè, non serve conquistare gli stati con i carri armati, dice, basta che tu corrompi la donna e lo stato è tuo. Pensa un po', perché cioè, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli, così dice Gesù, a pesarle le parole, no? Allora, la donna genera i figli, e i figli guardano la madre è santa, e tu sentirai dire, quella santa donna di mia madre, no, lo sento dire da uomini che hanno 50-60 anni, no, quella santa donna di mia madre, ma oggi non lo possono dire, dico, io non ho imparato niente, ieri ho letto da qualche parte, per esempio, pensate adesso, mi viene in mente questa cosa, ve la dico, che dunque la tintura, tutti questi cosmetici, la tintura delle unghie, tutte queste cose che le donne usano per truccarsi, hanno fatto un esperimento in America, dunque in 35.000 donne, dice, tutte ste cose accelerano la menopausa, vuol dire che influiscono sulla salute, non solo fisica ma anche morale. Diceva bene il professor Pavone, tu con quelle unghie nere, dice, graffi tuo marito e tutti gli uomini che ti guardano. Ecco, è chiaro, no? Ma dico, ma scusa, ma tu vuoi che ti guardino dai piedi alla testa? Cioè, dice, io devo essere guardata, devo essere, devo far colpo su chi mi guarda, le unghie nere, le unghie marrone, le unghie verdi, ma insomma, ma fagli vedere le tue virtù se ce l'hai, no? Vedi che non ce l'hai, no? Allora, poveri noi. E questo rattrista, no? Vedere, ecco, questa situazione di persone che sono state create per amare e stanno male perché non si sentono amate e non riescono ad amare, per cui stanno veramente male. Ma solo l'anima santa si sente amata e sa amare, perché attinge da Dio amore e porta questo amore virtuosa, la donna. Ecco, chi trova una donna virtuosa, diciamo, che trova un tesoro, trova una ricchezza, è ricco colui che ha una sposa virtuosa, ecco, una donna forte che resiste alle seduzioni del mondo, ecco, e cambia il mondo, ecco, per cui sti bambini vengono messi in mano a delle donne, adesso addirittura vengono messi in mano agli uomini, due papà o due mamme, ma capite che è infernale sta cosa qua, e sta galoppando, vogliono arrivare, il demonio affretta, sa che ha poco tempo, e i cristiani che non reagiscono, per cui tu tocchi qualcuno che non è della religione giusta, succede il finimondo, vero? Ecco, quando toccano Gesù Cristo, va bene, gli apostoli scappano, però ai piedi della croce c'erano le pie donne, vedete la donna che è importante? La donna forte, la donna che ama l'amore, la donna che è disposta a patire per non perdere l'amore, che è Gesù Cristo. Che peccato però, ma cioè, io sono padre di famiglia per cui parlo così, ma sono anche cristiano, per cui parlo da cristiano, padre di famiglia, cioè vedere che tu i figli li fai uscire di casa, no? E c'è la bocca del drago che te li sbrana, no? Una ragazzina che non voleva andare a scuola, no? Perché dice io la prossima settimana ci sono, fanno le lezioni sui gender, dice io non voglio andare, dice però se non vado poi vengo punita. In Germania multa ai genitori che non hanno mandato, addirittura 8 giorni di galera, cioè tu devi corromperti, per cui avete capito il principe di questo mondo che ci governa, cioè tu devi mandare i tuoi figli dove io te li corromperò. Nel comunismo tu potevi generare i figli e poi te li educava il partito, per cui non erano tuoi, erano del partito, erano della Russia, no? Adesso qui invece hanno cambiato maschera, praticamente noi siamo nella democrazia, ma fammi ridere, ma quale democrazia, no? Che qui praticamente siamo nella democrazia, no? Perché in pratica tu non voti quelle persone e loro vanno al potere, no? Ma com'è sta storia, no? È tutto un mondo di falsità, di inganno. Anna, leggi il fioretto, guarda che io l'ho trovato in mezzo alla neve, adesso tu leggi un fioretto che godano anche gli ascoltatori.
Sicuro. È in tema col santo che viene ricordato oggi dalla Chiesa, la specialità, lo specialista della gola. Tra le numerose guarigioni operate per virtù divina da San Biagio, ricordiamo quella di un bambino soffocato dalla spina di un pesce, che la madre disperata portò dal nostro santo. La buona donna aveva già tentato ogni mezzo per estrarla, ma invano. Il povero bimbo, per l'acuto spasimo e più ancora per gonfiore e l'ostruzione della laringe, si dibatteva convulsamente, stralunando gli occhi e sforzandosi in inutili conati di tosse. Ormai sembrava essere agli estremi. Salvamelo, gridava la povera madre, in mezzo alla folla che l'accompagnava dal santo. Allora San Biagio prese il bimbo tra le sue mani, l'innalzò verso il cielo, si raccolse in preghiera, gli toccò leggermente la gola ed eccolo subito liberato da ogni male. Fu in seguito a questa guarigione prodigiosa che si cominciò fino da allora a considerare San Biagio uno specialista della gola, tanto che fino ad oggi la Chiesa lo invoca contro le malattie della gola. Il proposito della giornata è offrire al Signore una mortificazione del gusto per riparare i peccati di gola che si commettono.
Bene. Io ricordo Don Dolindo, no? Naturalmente lui stava a Napoli, e una signora urlando, gli portò il suo bambino che era tutto deformato, l'avevano forse estratto col forcipe, insomma era, aveva una testa tutta, era deformato, insomma, sto bambino, no? E questo sta gridando, no? E vado dondolindo, vado, io sto figlio non lo voglio, gli ha buttato in braccio a dondolindo, guardi com'è, no, io non lo voglio così, no? E lei, Angioletta, dice, sempre dice Angioletta, anche agli indemoniati dice Angioletto, per prenderli anche, erano angeli in effetti, ma vabbè, comunque questa qua, allora dice, ma stai tranquilla, dice, ma perché gridi così, ma abbi fiducia, dice, dai, diciamo un'Ave Maria insieme, no? Insomma, diciamo l'Ave Maria insieme. Però lui, mentre diceva l'Ave Maria, massaggiava, cioè accarezzava, diremmo, la testa del bambino. Finita l'Ave Maria, il bambino era praticamente risanato e gli era restituito perfetto in braccio a sua madre. Eh?
Dunque.
Capito? Poveri noi, perché non vogliamo essere ricchi? Altro che PIL.
Altro che PIL. Sì, sì. Cosa produciamo? Miseria.
Dice, abbiamo, abbiamo miliardi di debito. Abbiamo, di che cosa? Di soldi? Se tu sapessi i miliardi di debiti che abbiamo contratto con il Signore. Allora, dice, dovete fare sacrifici, hai capito, per risanare, diciamo, i furti e i soldi che si intascano i briganti, no? Predominio di ladri. Allora, scusa, dovete fare sacrifici. La Madonna è venuta a dire, siccome avete fatto tanti peccati, no? Per cui vi toccherà anche pagarli, no? Fate penitenza. L'angelo, vero, cosa grida? No? Penitenza, 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 avete contratto tanti di quei debiti, guardate quanti martiri devono pagare, no? I vostri peccati. Cari miei, se avessimo un po' più di sale nella zucca, è vero? Forse, e con la grazia di Dio, capiremo tante cose, no? E invece senza sale, senza grazia, non si capisce niente, siamo peggio degli animali, che gli animali capiscono, loro hanno l'istinto e fanno esattamente quello che Dio gli ha detto di fare. Bene, salutiamo tutti i cari ascoltatori, santa giornata, ecco, che la gola serva anche per cantare le lodi al Signore e anche per invocare misericordia. Ave Maria.
Ave Maria.